Eccoci, siamo live. Ecco Giacomo, stavo per dire ti abbiamo perso per strada.
E siamo live. Buonasera a tutti. Sì,
Buonasera a tutti.
purtroppo. Buonasera a tutti, siamo live. Faccio una brevissima introduzione. Stasera al posto di Giulia Nichini ci sono io in regia, quindi mi scuso per qualsiasi errore eventuale. Ma bando alle ciance, più che la mia regia, voglio ringraziare la ministra Elena Bonetti per essere qui con noi e i ragazzi del think tank Orizzonti Politici che hanno coorganizzato con noi questa live, con cui discuteremo di tematiche molto importanti e secondo me troppo poco all'ordine del giorno nel nostro dibattito pubblico, che sono le tematiche delle disuguaglianze di genere, del welfare aziendale e sostanzialmente dei progressi sociali che le nostre società devono fare. Per quanto riguarda la parità di genere, cedo subito la parola a Maria Paola che ci fa una piccola introduzione meglio della mia e mi occupo della regia.
Grazie Giacomo. Allora sì, buonasera a tutti e ringrazio in primis la ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità Elena Bonetti che è qui con noi stasera. Ciao Elena, grazie mille per essere con noi.
Grazie.
E anche i ragazzi del think tank, come diceva Giacomo, di Orizzonti Politici, che hanno anche scritto un paper intitolato Welfare aziendale occupazione. Oddio, ho già problemi con il titolo del vostro paper. Welfare aziendale occupazione femminile ai tempi del Covid, quindi ne parleremo anche durante la live più tardi. E pensavamo ovviamente che fosse, come dice qui, si dice qui in Inghilterra, the perfect marriage, la persona perfetta proprio per parlare di questi temi, la ministra Bonetti. E cederei subito, la parola a Francesca che vuole incominciare a parlarci dell'effetto della pandemia anche sull'occupazione femminile.
Sì, e magari
Esatto.
Francesca presenta anche un attimo Orizzonti Politici in a nutshell, poi ne parleremo approfonditamente.
Molto volentieri, grazie mille. Innanzitutto buonasera a tutti e buonasera ministra. E Orizzonti Politici è un think tank di 64 tra giovani professionisti e studenti universitari che quotidianamente si adopera per produrre delle analisi, degli approfondimenti e non solo, nella maniera il più possibile imparziale, costruttiva e accessibile su tematiche economico-politiche, sia a livello nazionale che internazionale. E tutto ciò per andare un po' in contrasto al trend delle fake news in cui ogni giorno rischiamo di incappare sui nostri social media e anche un po' al di là delle ideologie che a volte non ci permettono di leggere la realtà per quella che è basata su fatti e su dati. E appunto io, Martina e Massimo siamo qui per aver scritto questa proposta di policy di cui magari più avanti parleremo e che parte da una considerazione, cioè che le donne sono state fortemente danneggiate da questa pandemia. E quindi partirei proprio con una domanda a questo proposito per la ministra, a partire da una riflessione sulla recessione che stiamo vivendo, ovvero la recessione pandemica rispetto alle recessioni passate ha colpito in ugual misura le donne quanto gli uomini. In passato, la crisi attaccava soprattutto i settori manifatturiero, quello delle costruzioni, in cui la forza lavoro era principalmente maschile. Oggi la crisi colpisce anche il settore dei servizi, dove la forza lavoro è principalmente femminile. E quindi per la prima volta vediamo le donne colpite direttamente da una recessione economica, la recessione pandemica, e questo diciamo che ha portato a due conseguenze opposte. Da un lato una conseguenza negativa, ovvero abbiamo fatto dei passi indietro dal punto di vista dell'uguaglianza di genere. Pensiamo durante la quarantena le donne, molte hanno dovuto sospendere il proprio lavoro per occuparsi dei propri figli, ma dal lato abbiamo avuto anche una conseguenza diciamo positiva, cioè una rinnovata attenzione a tutto ciò che è l'ambito della donna nella società, a partire dalla costituzione della sua task force, ministra Donne per un Nuovo Rinascimento. Quindi volevo chiederle a questo proposito, quale tra queste due conseguenze vede più preponderante nel nostro futuro? Possiamo essere cautamente ottimisti?
Grazie. Beh, innanzitutto mi sembra che abbiate colto con chiarezza come questa pandemia abbia avuto un effetto del tutto inedito rispetto ad un sistema economico, sociale, organizzativo, identitario in senso lato, e come questa pandemia possa definire, diciamo, prospettive polarizzanti nel bene e nel male, che possono andare o a esasperare criticità e fragilità di un sistema già esistenti, oppure definitivamente in qualche modo superarle e sanarle. Il tema della crisi conseguente alla pandemia, che non eravamo, come dire, attrezzati a saper affrontare, credo che riguardi il fatto che questa pandemia ha dimostrato come un sistema organizzativo, economico, produttivo, che divideva il mondo in pezzi, divideva le persone in pezzi, in base al ruolo, alle competenze, ai tempi della loro vita, fosse un sistema ormai del tutto inadeguato a reggere le sfide della modernità. Il coronavirus ha squarciato il velo, ci ha messo proprio a nudo, e per esempio ha dimostrato che un'organizzazione del lavoro che vede il tempo del lavoro distante dal tempo della cura familiare, tanto che nel nostro stesso linguaggio noi avevamo codificato quella dimensione della conciliazione tra il tempo di vita e il lavoro. Addirittura in inglese c'è work-life balance, cioè work-life. Ancora esasperata questa dimensione antitetica tra un tempo di vita e un tempo di lavoro. In Italia c'era conciliazione lavoro-famiglia, no? Ma anche a volte vita-lavoro. Ecco, questo è del tutto inadeguato, perché un lavoratore e una lavoratrice sono contemporaneamente la stessa madre, lo stesso padre, la stessa figlia, lo stesso figlio, che poi devono abitare l'altro spazio di umanità. E questa divisione a pezzi della vita, questa divisione a pezzi degli strumenti del welfare, anche dopo si parlerà anche di questi, dell'approccio anche, diciamo, di innovazione e di sviluppo di strumenti, ha dimostrato da un lato nei tempi passati che certamente si poteva andare a incidere sui singoli atti, ma che si andava a perdere quella dinamica multidimensionale che è tipica della persona umana, cioè dell'umanità. Quindi in questo senso il coronavirus non ha settorializzato i settori della crisi, ha mandato in crisi un sistema. E il fatto che siano entrati in crisi i temi nei quali le donne oggi sono preponderanti non è solo perché sono entrati in crisi alcuni settori dell'economia, no? Ma perché si è, come dire, creato un problema di sistema all'interno del quale, per esempio, la chiusura di tutti i servizi, scuole, servizi educativi, ha messo in difficoltà la dinamica familiare. Nella dinamica familiare, chi oggi gioca un ruolo da protagonista in Italia per il tema della cura sono principalmente le donne. E questa dinamica, non so, lo smart working vissuto così fortemente durante il lockdown, che non era smart working, era semplicemente traslazione di un ufficio dentro la casa, dove nella stessa casa, spesso sottodimensionata come spazi, si era traslato tutto, scuola, ospedale, tutto, è chiaro che quello era tutt'altro che smart. Ed era uno sforzo straordinario di gestione multidimensionale di un problem solving sul quale le donne sono socialmente attrezzate, ma si sono esposte ad una fragilità grande. Per cui, per dire, noi abbiamo, ahimè, dati anche che dicono di un calo dell'imprenditoria femminile. Dicono di una presenza delle donne certamente esposta durante il periodo del lockdown, perché in realtà la maggior parte dei lavoratori esposti era femminile durante il periodo del lockdown in Italia, persone negli ospedali, nelle farmacie, nei supermercati, ma poi ha fatto sì che ovviamente le donne che dovevano farsi carico di tutto il resto, siccome c'è un problema intanto di predominanza del livello femminile nell'ambito della cura, ma anche di differenza salariale, è chiaro che tra i due, se si deve scegliere, ahimè, poi si va a scegliere che è la donna che rinuncia. È per questo che io ho da subito voluto, ogni volta che abbiamo introdotto misure di restringimento dell'offerta scolastica, ahimè, anche recentemente, anche se sapete, credo che sia nota la mia posizione contraria, subito ho detto servono dei congedi adeguati per entrambi i genitori, serve il diritto allo smart working, servono dei bonus babysitter, perché altrimenti se due genitori hanno un bambino a casa, si guardano al mattino e dicono chi dei due sta a casa, chi dei due sta a casa è facilmente la donna, e quindi questa viene penalizzata. L'altro aspetto però è vero che questo ha esasperato da un certo punto di vista una dinamica sociale che è emersa in modo fortissimo, cioè questo tema di aggravio delle donne, ma io credo ci sia dietro non solo una fatica, come avete detto voi, l'intuizione che oggi serve uno sguardo di complessità, uno sguardo capace di prospettiva, di pluralità di visione, di pluralità di competenze, che è tipico del livello femminile, aggiungendo il fatto che nel momento in cui un paese ha bisogno di fare uno scarto in avanti, di dare un cambio di movimento alla propria velocità e rischia altrimenti di decadere, serve quella forza propulsiva che nel nostro paese in particolare può essere rappresentata dalle donne, proprio perché sono quell'energia che noi sappiamo essere ancora inespressa nel nostro paese. Quindi sia per tipologia di sguardo, sia per ruolo sociale che rappresentano, è ormai abbastanza, come dire, percepito, noi l'abbiamo in qualche modo favorito questo dibattito, che l'elemento femminile, lo sguardo femminile, può essere quel di più che permette al nostro paese, e credo al contesto europeo e a livello internazionale, uno slancio in avanti. Detto questo, però, è chiaro che bisogna avere anche la concretezza di riconoscere quali sono gli elementi che oggi vanno corretti e quali sono le ricchezze che si devono mettere in campo da un punto di vista femminile. Chiudo però dicendo una cosa, che questo sguardo femminile non è tanto un tema di giustizia, di rappresentanza delle donne, ma di convenienza per il sistema intero. Cioè stiamo trovando la strategia più efficiente per ripartire. E la strategia più efficiente è quella che, se noi vogliamo affrontare e disegnare un mondo che in qualche modo ricomponga i pezzi di umanità che noi per troppo tempo abbiamo, come dire, disgregato, se vogliamo un mondo nel quale la donna e l'uomo in quanto esperienza tutta intera si sentano pienamente cittadini e mai costretti a dover scegliere tra ambizioni e desideri, per esempio l'essere madre o l'essere lavoratrice, cioè un mondo che accolga la nostra umanità e sia il volto della nostra umanità, deve essere un mondo che vive di diversità, quella diversity che tanto si annuncia e poco si pratica, ma la diversity è principalmente, per esempio, tra le due esperienze di genere diverse, che sono esperienze di vita diversa, ma anche esperienze di generazioni diverse, cioè una società che sa costruirsi e guardarsi e progettare con lo sguardo multiplo di chi la compone, e quindi solo in una relazione, in una connessione di queste diversità, noi faremo costruiremo una storia che è una comunità in cui gli individui diventano persone che giocano in squadra, cioè in relazione insieme, e non la somma di pezzi disgregati che rimangono soli e che quindi rendono il sistema già, come dire, pieno di fratture, quindi fragile, pronto a spaccarsi alla prima sollecitazione, così come è stato nel caso del coronavirus.
Infatti, Elisa, parlando di ricchezza e il gioco di squadra, entro subito a gamba tesa per parlare un attimo anche del Recovery Fund, e come ne parlavamo anche adesso proprio prima della live, avendo letto una tua intervista questo weekend, avevi parlato di un fondo di investimenti per le imprese femminili, e vorrei un attimo capire da parte tua come sarà impostato, perché ad esempio io qui a Londra lavoro per un fondo di investimenti e investiamo principalmente in startup, però recentemente abbiamo appena creato un fondo che investe proprio solo in startup con fondatrici femminili, quindi sarà, diciamo, un concetto simile, nel senso fondi per poter sostenere delle imprese, delle startup create dalle donne, o sarà più concentrato, diciamo, su una formazione della leadership futura femminile in Italia, diciamo, nei prossimi 10 anni?
Questa è una delle proposte che nasce dalla task force che avete appena richiamato, uno degli obiettivi, diciamo, di quella task force che la task force aveva individuato era un tema di innovazione, di presenza, di protagonismo femminile nel mondo del lavoro. Tra l'altro con una considerazione che in Italia, rispetto al contesto europeo, la percentuale di donne che ad oggi è nel mondo delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese, è maggiore rispetto alla media europea. Cioè l'unico dato nell'ambito del lavoro in cui l'Italia, pur con percentuali basse, ma è un po' sopra la media rispetto all'europea, la presenza femminile nel mondo delle imprese. Io credo che questo dipenda un po' dalla caratteristica delle piccole e medie imprese nel nostro paese, di come anche l'esperienza femminile in Italia per il tessuto lavorativo, artigianale, culturale, sociale, economico abbiamo, che coglie quell'elemento di creatività, di innovazione, anche di cooperazione e collaborazione, perché c'è anche questo elemento molto nel femminile, anche nell'ambito poi delle imprese sociali, cioè c'è una dinamica al femminile che ben si congiunge con la presenza nelle imprese. c'è un fondo già presente che sostiene con un credito agevolato le piccole e medie imprese femminili, un fondo che ha aumentato durante il lockdown di 5 milioni di euro, proprio immaginando le fatiche che le imprese femminili avrebbero dovuto affrontare, ma serviva uno scarto in avanti. E quindi abbiamo proposto, ed è tra l'altro sarà uno dei progetti dentro al piano del recovery, diciamo insomma il piano della, per la Next Generation EU proposto dall'Italia, ma che è stato anticipato già nella legge di bilancio proprio per iniziare a creare la struttura, perché questo poi questo venga effettivamente attuato e finanziato anche nell'ambito del Next Generation, un fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi una collaborazione stretta in particolare con il Ministro Patuanelli, dedicato alle imprese femminili, ma con un approccio sistemico, cioè certamente un accesso al credito agevolato, anche un fondo, diciamo, di sostegno economico iniziale, no? la spinta iniziale che sia la startup o l'inizio dell'impresa femminile, ma poi anche la necessità di, per esempio, accompagnare con strumenti di formazione, di condivisione di informazione, di educazione di gestione finanziaria, le imprese, di sharing, mi permetto di dire, di eventuali strumenti di welfare, cioè quindi un fondo che faccia certamente accesso al credito, che faccia formazione sia, diciamo, nell'accompagnamento dello sviluppo di un'impresa. Una delle cose che sai è che il passaggio dalla startup all'impresa è uno dei punti critici, no? Perché a un certo punto poi ti trovi un po' da solo a navigare. Ecco, l'idea che però ci sia comunque un punto di riferimento che accompagni questo progredire anche dello sviluppo dell'impresa è un elemento importante. E poi c'è tutto un tema di formazione in nuove competenze che devono integrarsi anche con quelle competenze più tradizionali che vanno certamente preservate e valorizzate, ma oggi il tema dell'educazione finanziaria nel nostro paese è un tema grosso. Ci sono tante imprese femminili con donne che non hanno in sé un background di educazione finanziaria che le rende del tutto autonome nella gestione del proprio percorso di impresa, che quindi deve essere integrato. Ma poi c'è un tema che riguarda la formazione al digitale, la formazione sulle nuove tecnologie, la possibilità di contaminare esperienze più di carattere artistico, artigianale, umanistico con strumenti di carattere tecnologico digitale, perché questo è diciamo, questa è la frontiera sulla quale le imprese del futuro si vanno a indirizzare, e quindi un fondo che in qualche modo serva a, come dire, creare un sistema a sostegno a promozione dell'impresa femminile e della presenza delle donne nel mondo dell'economia adeguato. Certamente poi ci sarà il pezzo anche che riguarda il tema della leadership, quindi una formazione di managing con tutte le competenze che questo può e deve mantenere.
E visto che ha fatto riferimento alle piccole e medie imprese in Italia e al welfare, le politiche di welfare, mi riallaccio immediatamente perché è stato un po' il tema principale del policy paper di cui ci siamo occupati. In particolar modo noi abbiamo notato che il settore privato può fare veramente la differenza nel incentivare l'occupazione femminile, soprattutto dopo la maternità, subito dopo che le donne hanno avuto un figlio, il momento in cui, diciamo, le donne decidono se ritornare nel mondo del lavoro o no, e in Italia il più delle volte questo non accade. Allo stesso tempo, però, quelle politiche di welfare che potrebbero aiutare, come per esempio gli asili nido aziendali, sono molto pochi in Italia. Perché? Perché per il 92% il nostro tessuto produttivo è fatto da PMI, e quindi una dimensione ridotta fa sì che non convenga creare questo tipo di servizi. Ecco quindi che noi abbiamo proposto delle soluzioni per incentivare la creazione di reti di welfare interaziendale, quindi delle soluzioni in cui le PMI possano condividere le proprie risorse per dei servizi a favore della conciliazione vita-lavoro per uomini e donne. Quindi volevamo capire da lei, è la direzione giusta? Il governo ha per caso fatto qualche passo anche in questa direzione, oppure avete identificato anche giustamente delle diverse priorità vista la situazione, e in tal caso che priorità sono?
No, è la priorità del governo è assolutamente condivisa, e credo che abbiate avuto l'intuizione corretta. È priorità del governo oggi investire in educazione, altrimenti non avremmo approvato il Family Act come primo atto dopo il lockdown, che mette al centro le nuove generazioni, sono scomparsa ma adesso vado, ok? Dicevo che è una priorità del governo l'investire in educazione. Il Family Act lo fa investendo appunto nelle nuove generazioni e individuando una corresponsabilità comunitaria nell'azione educativa. Nell'ambito del recovery, del Next Generation, noi abbiamo posto il tema asili, un piano nazionale asili nido, proprio come non elemento di, come dire, liberazione del tempo femminile, ma riconosciamo che l'empowerment femminile, la promozione del lavoro femminile, passa attraverso un'assunzione di tutta la collettività del percorso educativo a partire dalla prima infanzia. Quindi si tratta di un sostegno all'empowerment, perché siccome l'educazione in quanto azione educativa è prioritaria, di questa dobbiamo farci carico tutto creando, costruendo luoghi dedicati alla educazione a partire dalla prima infanzia. Quindi un piano nazionale di costruzione, riqualificazione di asili nido e, diciamo, servizi per la prima infanzia. Arrivo a quella vostra giusta osservazione. Il nostro paese è un paese che ha un tessuto produttivo molto differenziato. Ci sono tante piccole e medie imprese. Ovviamente un welfare aziendale che preveda un asilo nido in una piccola e media impresa è spesso non autosostenibile, anche banalmente perché non c'è un ricambio generazionale dei dipendenti che lo tiene attivo come servizio. Ma mi permetto di dire che la stessa, diciamo, la stessa caratteristica si può riferire anche rivesto al tema delle comunità di vita. Cioè, un conto è parlare della grande metropoli, un conto è parlare del piccolo paese nell'area interna del nostro paese. Cioè, noi abbiamo una differenziazione anche di carattere geografico, territoriale, che corrisponde anche a questa diversificazione della realtà produttiva. Allora, qual è il modello giusto da proporre per arrivare a un'offerta che sia davvero capillare, diffusa, uniforme e universale? Proporre dei servizi che siano effettivamente reti, che sappiano mettere in rete, per esempio, più aziende che agiscono sullo stesso territorio, che è quello sharing di cui ho detto prima, cioè la possibilità di condividere servizi, ma anche di fare delle proposte integrate tra magari il territorio e le aziende, le piccole e medie aziende che intersecano quel territorio. Noi abbiamo promosso nel 2019 un bando che conciliamo, era stato lanciato prima, 74 milioni di euro, siamo alla fine, era un bando su dei progetti, una commissione, quindi insomma i tempi sono tempi dell'amministrazione, perché deve essere fatto tutto in modo trasparente per la valutazione di tutte le progettualità. Era un bando che inizialmente era rivolto, diciamo, in senso aziendale. Quello che noi abbiamo voluto fare per introdurre proprio il valore delle piccole e medie imprese è stato invece prevedere dentro questo bando di creare percorsi che favorissero esattamente quello che voi state dicendo, per sperimentare forme innovative di welfare che sia a sostegno della vita anche familiare dei dipendenti e che possa in qualche modo aiutare però le piccole e le grandi aziende in una dinamica di sinergia che ovviamente migliora poi gli effetti. Mi permetto anche di dire che questo tipo di azione non è soltanto tra più soggetti, cioè più imprese nello stesso territorio che decidono che fanno un asilo nido, lo fanno insieme, perché a quel punto è più sostenibile. In realtà è lo stesso servizio che deve essere un servizio a volte multidimensionale, perché se in un territorio quel servizio, l'asilo nido, non è, per esempio, con i tempi adeguati ai tempi di turno di lavoro delle aziende e che con gli stessi tempi di turno di lavoro non si integrano altre azioni comunitarie e diciamo collettive, probabilmente è un servizio che in se stesso prima o poi risulta asfittico. Ma se c'è un servizio di un centro servizio per le famiglie in cui c'è magari l'asilo nido al mattino, poi c'è il dopo scuola per i ragazzini al pomeriggio, c'è la possibilità di avere un accompagnamento per fare l'attività sportiva, c'è un'attività educativa integrativa di tipo non formale che in qualche modo copre gli spazi che la scuola non riesce a coprire, che è un servizio che dura durante l'estate, che fa un percorso di formazione alle competenze magari per le mamme, che prevede uno spazio di smart working per le donne che intanto possono fare riferimento all'allattamento. Sto ragionando su un sistema con fantasia, ma per dare la visione di quello che oggi noi dobbiamo promuovere. Ecco, questa tipologia di servizi sono quelli che noi vogliamo costruire e incentivare e proporre come sistema complessivo attraverso i piani di cui vi ho detto.
Buonasera a tutti, buonasera Ministra. E la mia domanda invece riguarda più all'ambito economico, se vogliamo, alla tassazione di genere, alla cosiddetta gender tax. E l'idea sicuramente non è nuova, in quanto è stata in passato sostenuta da due voci autorevoli dell'economia italiana, Alesina e Ichino, e il cui schema di base sostanzialmente è intuitivo, ossia ridurre la tassazione sul solo lavoro femminile come azione positiva, da sperimentare ovviamente fino al raggiungimento dell'obiettivo di una sufficiente parità di genere sia nei tassi di partecipazione e sia nelle prospettive di retribuzione e di carriera. E diciamo che questa proposta ha sicuramente molti punti di forza, quali da un lato che una riduzione, diciamo anche modesta, delle aliquote sul reddito femminile induce sicuramente a un forte aumento dell'offerta di lavoro delle donne. E dall'altro la perdita di gettito dovuta a queste aliquote più basse potrebbe essere in buona parte, diciamo, compensata da un aumento del numero delle donne contribuenti e dall'aumento del reddito lordo prodotto da queste. E questa mia domanda riguarda soprattutto il fatto che questa, diciamo, leva fiscale firmata Alesina e Ichino è ad oggi tornata in discussione insieme alle richieste ai governi di valutazione dell'impatto sul genere delle politiche di bilancio. E anche in relazione alla, diciamo, al confronto che vi è stato pochi mesi fa tra Ichino e la Fornero, altra voce autorevole dell'economia italiana, è interessante come da un lato Ichino afferma che la tassazione di genere funzionerebbe davvero perché va al cuore del problema della disparità di genere che nasce dalle famiglie ancor prima che nelle imprese e quindi egli sostiene che tali imposte sebbene non siano sicuramente neutre e producano effetti diseguali sulla vita delle persone e sulle loro decisioni economiche, tale disparità e tale trattamento fiscale differenziato, dall'altro lato, induce a riequilibrare la divisione dei compiti, mentre invece, diciamo, la Fornero non si è dimostrata del tutto convinta e ha espresso, diciamo, alcune perplessità, soprattutto in merito alle ragioni di uguaglianza costituzionale, affermando che differenziare l'aliquota fiscale in base al genere è come, diciamo, certificare una disuguaglianza di fatto, e ero curiosa di sapere la sua posizione a riguardo, soprattutto perché la Fornero stessa ha affermato che questa proposta dovrebbe essere inserita in un contesto più ampio di revisione e semplificazione del sistema fiscale, congiunto a un pacchetto di riforme sui servizi come appunto quella degli asili nido.
Sì, beh, innanzitutto che stiamo parlando di due autorevoli, di fatto, insomma, fiscaliste, ma insomma ci mancherebbe, di esperte straordinarie. E quindi non entro nel dibattito teorico rispetto alle due, ma credo che entrambi abbiano una chiarissima convergenza di intenti e anche di approccio. Innanzitutto credo di essere molto d'accordo, anzi sono molto d'accordo, sul fatto che si necessiti sempre di una visione sistemica. Io in generale nelle politiche che sto mettendo in campo, anche quando introduco una singola misura, per esercizio forse personale da modellistica matematica, la devo sempre collocare all'interno del sistema multidimensionale. E quella singola misura, sulla quale magari ci si concentra, deve avere in sé, come dire, il significato di attivare un processo che però è un processo più ampio. Il Family Act non è solo l'assegno unico universale, non è solo il congedo, abbiamo voluto dare una visione integrale e un approccio integrato, su quale poi magari si inizia con una misura, poi l'altra in modo molto puntuale. Anche sul tema del lavoro femminile bisogna mantenere, credo, lo stesso sguardo. Ci sono due considerazioni da fare. La prima è il tema di disuguaglianza, al di là poi di aprire un dibattito costituzionale, che è comunque un dibattito sentito, c'è un elemento, cioè io credo che l'esperienza femminile, l'esperienza maschile della nostra storia sia un'esperienza di diversità, punto. E se solo noi riconosciamo questa diversità, sapremo valorizzare entrambe le esperienze e costruire una relazione positiva tra le due esperienze. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che oggi c'è una disuguaglianza di fatto, perché noi abbiamo meno del 50% delle donne che lavorano, abbiamo una rappresentazione del mondo femminile negli organismi istituzionali, decisionali, amministrativi, assolutamente non corrispondente al fatto che la popolazione femminile rappresenta la metà della popolazione, abbiamo un gender pay gap molto consistente in Italia. In Europa, ma l'Italia certamente non è ai primi posti nel contesto europeo per parità di genere, la diciamo in modo elegante. A fronte di questo c'è un articolo 3 della Costituzione che dice che noi siamo chiamati a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'uguaglianza, di fatto. Quel di fatto che è stata una battaglia, credo della Mattei, comunque diciamo delle costituzionaliste, quel di fatto aggiunto, è perché a priori sono d'accordo che siamo alla pari, cioè due lavoratrici, ma se c'è un di fatto che fa sì che la donna prenda meno di un uomo, quell'ostacolo va rimosso. Oggi noi abbiamo, e qui faccio la fisica, due diciamo un sistema che si muove con un divario, donne e uomini. Se noi applichiamo la stessa forza ai due corpi che si stanno muovendo, uno più avanti e l'altro più indietro, e questi continueranno a muoversi. Magari entrambi aumentano la velocità, però uno rimane più avanti e l'altro rimane più indietro. Quindi per sanare il divario che c'è, bisogna esercitare un'azione maggiore sulle donne rispetto agli uomini, che non è una disparità, è perché dobbiamo riportare quella parità alla quale noi vogliamo ambire. Quindi oggi serve un'azione positiva sulle donne, per me la risposta è sì, per rimuovere un ostacolo che di fatto è una disuguaglianza. E lo dice la fisica, devo esercitare una forza maggiore sul mondo femminile. Secondo me l'elemento della decontribuzione è uno degli strumenti da poter applicare, tant'è che è una delle proposte che ho fatto nell'ambito del recovery, che porto avanti, poi appartengo anche a una forza politica che incentiva molto il meccanismo della decontribuzione, perché con un'idea di fondo che se la fiscalità è un modo in cui ciascuno di noi contribuisce al bene collettivo, oggi il lavoro femminile maggiorato è un valore economico produttivo moltiplicativo per quello che è stato detto. Per ogni donna che lavora c'è un coefficiente di aumento del posti di lavoro, di impiego maggiore, perché c'è tutto il tema della cura domestica, dei servizi educativi, eccetera. E quindi c'è un valore riconosciuto, e quindi in qualche modo decontribuire oggi il lavoro femminile dal punto di vista del costo del lavoro significa riconoscere che in quel lavoro c'è un'altra azione positiva di contributo per il bene sociale. Quindi non è un'ingiustizia, è un riconoscimento contributivo differente in qualche modo. Questo da un punto di vista del principio. Decontribuire il lavoro femminile induce oggi una maggior, diciamo, agilità nell'ambito dell'impiego femminile. Nella legge di bilancio c'è una prima norma che prevede la decontribuzione del lavoro, dell'assunzione delle donne, perché lo vogliamo contrastare un fenomeno che temiamo che ci sia, cioè che oggi invece ci sia una diminuzione dell'assunzione femminile. C'è un altro elemento importante che vorrei mettere in campo, che ho proposto, ci stiamo lavorando, ma ho proposto con chiarezza, e che riguarda quello che è stato detto prima, cioè la maternità è un elemento potenziale di fragilità nella carriera di una donna. Lo è perché la maternità è considerata, come dire, una sorta di diritto semplicemente individuale della donna, come se dovesse andare in ferie, e quindi uno stand-by della sua carriera. E non si riconosce che nella maternità c'è, uno, un valore sociale straordinario, perché se no il tema demografico non lo affrontiamo. Perché è inutile dire che abbiamo un problema economico enorme, e lo abbiamo, perché siamo in calo demografico, se poi la maternità la vediamo come il diritto di una donna e la libertà di una donna, ma che non ha nessun valore per tutti. Cioè, in qualche modo c'è un senso di, voglio dire, di valore che una donna mette in campo anche nella sua esperienza di maternità, ed è un valore di cui tutti poi potremo godere. E quindi certo che è una scelta libera della singola donna, della singola coppia, ma deve essere scritto poi all'interno di una dinamica comunitaria. E quindi intanto quella maternità lì deve essere sostenuta, deve essere riconosciuta anche come un valore per tutte. E due, la maternità in realtà per l'esperienza femminile può essere un percorso di valorizzazione di competenze, di soft skills, che sono straordinarie se poi vengono veramente valorizzate nel mondo del lavoro. Quindi oggi queste due cose non si fanno. Nell'ambito della maternità, uno dei problemi che abbiamo nel nostro paese è che una donna va in maternità, una donna dipendente, dopo la maternità obbligatoria ha il diritto al 30% dello stipendio, se va a lavorare ha il gap del 70%, gli stipendi a volte spesso sono troppo bassi, quel gap lì non vale il costo dei servizi che deve sostenere per ritornare a lavorare. Quindi da un lato dobbiamo dare più servizi, quindi asili nido, così, la professoressa Fornero ha assolutamente ragione. Dall'altro, in qualche modo, vorrei poter introdurre un elemento di aumento in busta paga della donna con una decontribuzione per i primi periodi di vita che riconoscano diciamo, questo valore aggiunto del rientro della donna nel mondo del lavoro, ma anche per l'impresa. Per l'impresa noi dovremmo introdurre un meccanismo per cui, per esempio, le sostituzioni di maternità sono decontribuite, perché se noi decontribuiamo le sostituzioni di maternità, per un'azienda a priori assumere una donna non è un costo potenziale che prima o poi arriverà. Perché oggi è così, per le piccole e medie imprese, se si assume una donna e quella andrà in maternità, giustamente l'azienda deve continuare a pagare dei contributi a lei e magari sostituirla. E quindi uno dice, a un certo punto della mia vita dovrò avere un costo aggiuntivo. Se io abbasso questo costo aggiuntivo, in qualche modo ricongiungo i diritti e gli interessi. E il vantaggio per tutti è che avremo più lavoro femminile, quindi più di fatto ingressi fiscali, più lavoro femminile, perché a quel punto si creerà un circuito positivo di valore moltiplicativo, il lavoro domestico, i servizi educativi, eccetera, e quindi di fatto un sistema più efficiente.
Dunque, Ministra, abbiamo parlato del ruolo integrativo del welfare aziendale, abbiamo parlato di fiscalità, e un altro elemento che non possiamo forse tralasciare quando parliamo di occupazione femminile è però l'aspetto culturale. E lei ha più volte affermato che il problema delle materie STEM in Italia sia un problema anzitutto culturale ed ha annunciato quest'anno il bando STEM 2020, quindi un bando che si impegna dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 si impegna a diciamo, stimolare quella che è la conoscenza delle materie scientifiche specialmente nei confronti delle bambine e delle ragazze, quindi con un occhio di riguardo alla questione femminile. La domanda che le voglio porre, che le vorrei porre è la seguente. Innanzitutto, qual è lo stato attuale del bando? Cioè, come sta procedendo sul territorio italiano il bando STEM 2020? La seconda domanda che le vorrei porre è invece legata a quello che ha detto prima, quindi alla differenza tra le opportunità teoriche e le opportunità de facto. Io le vorrei chiedere, lei ritiene che le pari opportunità si possano tradurre in una opportunità, in una pari opportunità de facto anche attraverso le politiche STEM? E nel caso affermativo, come le politiche STEM possano tradurre un'uguaglianza sulla carta in un'uguaglianza reale?
Innanzitutto il bando STEM 2020 ha avuto un successo straordinario. Noi avevamo stanziato 2 milioni di euro, appena aumentato il finanziamento a 3 milioni perché abbiamo avuto risposte molto alte, quindi sta andando una risposta veramente di altissimo livello di qualità. Le STEM come strumento di empowerment femminile, sì, sono direi uno strumento straordinario di empowerment femminile. Devo dire che la prima volta che si è dichiarato in modo molto nitido e chiaro in un documento ufficiale che le STEM sono strumento di empowerment femminile è stato probabilmente nel G7 di Taormina, insomma quello di presidenza italiana nel 2017. Quell'esperienza è stata un'esperienza importante alla quale poi sono conseguite ulteriori passaggi. L'anno scorso, 2019, a Biarritz c'è stato un documento importante, sempre del G7, sull'empowerment economico delle donne. La Francia ha lavorato poi su questo tema con una grande caratterizzazione sul tema STEM. Io, nell'ambito della task force che ho costituito, ho voluto alcune donne anche di competenza STEM alta, Fabiola Gianotti, Ersilia Vaudo, Giorgia Bettino, Federica Mazzeni, insomma donne che vivono di esperienza STEM. Ecco, le STEM in quel documento direi che rappresentano forse uno dei pilastri più consistenti. Allora, perché le STEM sono strumento di empowerment e quindi di promozione, diciamo, di parità? Lavoro molto sul tema dell'empowerment per due motivi. Uno riguarda proprio il cosa sono oggi le STEM per la nostra vita. Le STEM, e mi permetto di dire all'interno delle STEM la matematica in particolare, sono il linguaggio e il codice, l'ambiente su cui noi stiamo costruendo i lavori del futuro. L'80% dei lavori che arriveranno nuovi, completamente nuovi, tra 10 anni saranno basati su competenze STEM, così come la mia generazione ha dovuto imparare l'inglese in modo diffuso più di quanto non fosse nella vostra, perché ci si apriva in una dimensione di internazionalizzazione molto significativa. Oggi le nuove generazioni o imparano la matematica e le materie STEM o non avranno il linguaggio per abitare quella che è la prospettiva del tempo del loro futuro, che è quella di una dimensione, diciamo, di universalità, di innovazione. Ecco, il nuovo contesto dell'umanità avrà, l'aveva già scoperto Galileo, ma finalmente ci siamo arrivati anche noi, il linguaggio della matematica e dello STEM. Quindi o noi abilitiamo la popolazione femminile a queste competenze, o la popolazione femminile, che già è un po' fuori dal mondo del lavoro, sarà del tutto esclusa dai futuri mondi del lavoro. L'altro elemento però è un elemento invece, come dire, asimmetrico, diciamo, è l'altro punto di vista, cioè il mondo che noi stiamo costruendo, che è un mondo basato su big data, intelligenza artificiale, algoritmi, digitalizzazione, sono tutti strumenti che vivono, tecnologia di altissimo livello, che vivono proprio di struttura matematico, tecnico, scientifico, fisico. O questi, diciamo, questi mondi vengono già scritti adesso con algoritmi che considerino, algoritmi in senso lato, che considerino l'esperienza femminile anche nel mondo scientifico, o saranno privi di un pezzo di visione di umanità. Le donne nell'ambito STEM hanno un approccio più portato, per esempio, al processo logico, più elegante nella strutturazione dei percorsi, più empatico, cioè che mette insieme alcune competenze umanistico-filosofiche con le competenze più tecnico-puntuali, magari meno intuitive, ma più logico-processuali, più capace di riunire anche le soft skills nell'approccio sistemico multidimensionale del problem solving, un gioco di squadra maggiore, un gioco di relazioni e richiami e risonanze maggiore. Questo approccio tipicamente femminile anche nel mondo scientifico, o noi lo portiamo adesso nel mondo che sta costruendo, cioè che sta scrivendo, se vogliamola così, gli algoritmi su cui noi andremo a definire i lavori del futuro, o quei lavori del futuro saranno monchi. Uno, escluderanno ancora di più le donne, ma due, non saranno sufficientemente all'altezza e ben costruiti. Quindi c'è un po' la doppia presenza. Terzo elemento, che è un po' invece più di carattere educativo, perché lavorare sulle ragazzine? Perché lavorare sulla scuola primaria? Ma per un motivo semplice. Oggi intanto noi abbiamo dei dati piuttosto preoccupanti. L'Italia è tra i paesi con una più alta percentuale, cioè scusate, con un più alto divario di punteggio in negativo delle competenze delle ragazze in matematica rispetto ai ragazzi nei paesi OCSE. Abbiamo un 16 punti di divario, la media OCSE è 5. Allora, questo significa che le ragazze italiane sono meno brave in matematica? No, non significa questo. Io insegno matematica, so che le ragazze italiane sono brave in matematica, quando la scelgono. Cosa significa? Che noi abbiamo a priori uno stereotipo rispetto al quale le bambine dall'inizio rispetto alle materie matematico-scientifiche fanno un passo indietro. E perché fanno un passo indietro? Perché dicono che non si sentono portate, perché qualcuno in casa gli dicono che tanto loro non sono portate, perché sono più portate per l'arte, la musica, non sapendo quanto nell'arte, la musica e la matematica ci sia. Cioè, quanto questo mondo raccontato con uno stereotipo che distingue tra i maschi e le femmine, laddove invece noi dovremmo creare eventualmente una didattica nuova, più inclusiva anche delle attitudini femminili verso la matematica. Quindi serve una didattica nuova, serve una didattica che sia inclusiva, perché la matematica può essere vissuta dalle donne e dagli uomini come un'esperienza nella quale sia le bambine che i bambini possono, come dire, trovare un ambiente fantastico di realizzazione dei propri desideri, delle proprie ambizioni, delle proprie sperimentazioni, così come vogliamo fare con il bando STEM. E tenete conto che questo sarebbe molto utile anche per risolvere un problema atavico del nostro sistema di educazione e di tutto il sistema del paese. In Italia noi stiamo raccontando una grande bugia, cioè che chi fallisce è finito, che chi fa un errore è finito e che noi siamo giudicati in base al fatto che facciamo giusto o facciamo sbagliato il nostro errore. Questo per le ragazze è devastante, perché le ragazze ovviamente hanno questo senso di dover affermare se stesse, perché a priori devono conquistarsela un po' di più, e quindi il rischio dell'errore per loro è elemento faticosissimo da affrontare, laddove la matematica ti insegna che l'errore è un passaggio necessario all'interno della costruzione di un ragionamento, perché l'errore è esso stesso costruzione del ragionamento. Ovviamente va riconosciuto, va corretto, va modificato, ma non è il fallimento. Questo è nell'ambito europeo, sapete, negli ERC progetti c'è la risk high gain. Ecco, in Italia il risk high gain è molto difficile manifestarlo. Questo tipo di approccio la matematica lo insegna ed è per questo che sarebbe uno strumento di empowerment straordinario se fosse valorizzata. Uno degli obiettivi che ci stiamo dando è questo, sto lavorando in particolare, sarà anche questo nel piano di recovery, con la ministra Azzolina e il ministro Manfredi proprio per costituire un gruppo innovativo su questo tema nell'ottica di questo empowerment.
Grazie Ministra. Io vorrei invece estendere il discorso dalla barriera occupazionale in senso generale, piuttosto parlare proprio della barriera nei ruoli che ci sono per le donne nei ruoli di leadership. Quello che noi abbiamo visto negli ultimi anni, credo, sia un passaggio fondamentale in cui ci sono sempre più donne in posizioni di grandissimo spessore e rilievo politico. Penso alla von der Leyen, alla presidenza della Commissione europea. Penso a Christine Lagarde alla BCE, penso a Kamala Harris, vicepresidente eletta negli Stati Uniti, quindi c'è questo grosso cambiamento e lei ovviamente è una ministra, è un membro del governo ed è una donna affermata in politica in questo momento, quindi le vorrei chiedere quali sono secondo lei le principali barriere che ci sono per le donne in politica e quale crede che sia la situazione in Italia, cioè l'Italia è indietro o alla pari degli altri paesi da questo punto di vista oppure c'è ancora tantissimo lavoro da fare? E glielo chiedo proprio con una grandissima ingenuità, perché per esempio io e Maria Paola ci siamo conosciuti in un ambiente politico, perché facevamo entrambi gli attivisti a Londra e questa è proprio stata la nostra prima conversazione. Perché ci sono così poche donne in posizioni di leadership politica in Italia? Perché c'è così tanto pregiudizio, sessismo da un certo punto di vista, no? Che in Italia se una donna è arrivata al successo, magari non è per proprio merito personale, ma piuttosto per favori di altro tipo e qualsiasi forma di stereotipo da questo punto di vista. E in che modo possiamo combattere appunto questo pregiudizio rispetto al quale se una donna arriva al potere perché è stata con la persona giusta, magari piuttosto che invece perché se lo merita, perché ha lavorato e... perché è giusto così.
Un discorso molto complesso. Io credo che il perché risieda nel fatto dei tanti perché che vedono le donne fuori dal mondo del lavoro, che vedono le donne fuori dalle leadership in tutti i contesti, che vedono la violenza esercitata contro le donne in modo così disumano e amplificato, cioè che ci sia un tema di una percezione di un mondo scritto solo al maschile nei confronti di un femminile che non è all'altezza è ahimè una battaglia che stiamo superando, ma voglio dire l'anno prossimo noi celebriamo 75 anni dalla prima volta in cui 21 donne si sono sedute in un'assemblea per scrivere la Costituzione del nostro paese. 75 anni non sono tantissimi, 75 anni vuol dire che cioè, ci sono persone che noi oggi che vivono e che hanno vissuto in un mondo diverso, in cui le donne non hanno il diritto del voto. Cioè, quindi vuol dire che c'è, come dire, una conquista che paga però secoli di discriminazione. Oggi è un tempo diverso, sì, io credo che sia un tempo diverso. È un tempo diverso perché le donne oggi sono pronte. Che sia pronta l'Italia, credo di sì, perché sono pronte le donne. Che vada cambiato il sistema, sì, perché altrimenti non saremmo qui a doverne parlare. Noi abbiamo applaudito la recente elezione della prima rettrice dell'Università La Sapienza di Roma come un fatto straordinario. Era l'unica preside donna di una facoltà di medicina. Cioè, in qualche modo abbiamo applaudito l'anno scorso la nomina di Marta Cartabia come presidente della Consulta, abbiamo avuto la prima donna presidente del Senato nel 2018, cioè successi recentissimi. Non abbiamo mai avuto un presidente della Repubblica donna, non abbiamo mai avuto un presidente del Consiglio donna. Abbiamo avuto un governo in tutta la storia del paese, della Repubblica italiana, scusatemi, che aveva anche di più, metà donne e metà uomini come ministri. Quindi abbiamo un Parlamento che ha raggiunto un livello alto perché l'ultima legge elettorale ha permesso che questo accadesse, ma siamo arrivati al 35% delle elette donne. Quindi Questi sono tutti i dati che dicono che un problema c'è. Allora, il problema credo che sia, innanzitutto, oggi va sciolto un nodo, anche da un punto di vista femminile. Tema meritocrazia, lo dico con chiarezza, so che non tutti sono d'accordo, ma io sono fortemente convinta che oggi parlare di percorsi di parità di genere, come dire dobbiamo essere metà donne e metà uomini nei luoghi decisionali, qualcuno dice in quel modo uccidete il merito. Ecco, non è così, non è antitetico al merito, perché la meritocrazia non è assessuata. Il modo in cui tu valuti il merito di una persona vive di criteri che in qualche modo vanno a leggere esperienze differenziate. Faccio un esempio, lo faccio perché viene dal mio lavoro, ma penso sia abbastanza chiaro. Se io valuto la capacità di una ricercatrice o di un ricercatore, il livello di qualità della ricerca, in base, per esempio, al numero di lavori che vengono pubblicati in un anno, allora, a quel punto, una donna che ha un figlio in automatico è ritenuta meno brava di un uomo, perché mentre sei in gravidanza e latti, se magari sei una biologa che deve andare in laboratorio, non ci puoi andare perché è pericoloso, quindi l'articolo non lo scrivi e quindi sei una ricercatrice meno brava. Non è così. Cioè, la dico. Allora, probabilmente, il criterio di valutazione deve saper valorizzare nella meritocrazia entrambe le esperienze. Per cui magari se ad un certo punto, così come nei colloqui aziendali, se tu chiedi, vai su certe competenze, appunto soft, paradossalmente delle donne escono meglio che gli uomini. Quindi c'è un problema di questo tema. C'è un problema anche di processo di nomine. Io credo che oggi vadano messe delle azioni positive anche in questo. Vanno sempre più esercitati meccanismi rispetto al quale le donne vengono scelte nei luoghi di responsabilità. Noi oggi abbiamo dei board con il 37% di donne, ma perché abbiamo introdotto una legge 10 anni fa, la legge Golfo Mosca, che diceva, 9, era 2011, che diceva che il 30% delle donne, scusate, dei componenti dei board fosse donne, adesso l'abbiamo alzata al 40%. C'è un movimento a livello europeo, Women on Board, che vuole portare questa cosa come direttiva a livello europeo. Non ci siamo ancora arrivati. Noi però, voglio dire, abbiamo aumentato di quasi 30 punti percentuali la presenza delle donne nei board. È servita questa norma? Sì, è servita questa norma. Quindi in qualche modo un'azione positiva anche qui probabilmente serve. Terzo tema, le donne poi che sono in posizione di leadership devono attivare un percorso nei confronti di altre donne. Questa è una cosa che spesso si osserva e che nel momento in cui le donne arrivano in certi luoghi poi non c'è questa, come dire, convocazione reciproca. Perché? Perché si tende a giocare in una competizione malsana, che è una competizione davvero che ci vede solo tra donne a dover, come dire, competere, mai in un'ottica di convergenza, di sinergie, di interessi, nell'interesse più grande, che non è l'interesse né delle donne né degli uomini, ma di tutti. Quarto tema, c'è un tema poi di competenze, per dire, negli ambiti delle alcune aziende le donne sono magari presidenti e non arrivano a fare il CEO. Allora, c'è anche un tema, più donne STEM e donne formate al managing oggi potrebbero avere più ruoli di competenze manageriali. Poi, taccio, c'è un ultimo elemento, il come si vive la politica. Perché, di nuovo, se i tempi della politica sono dei tempi vissuti al maschile, che non considerano il fatto che, per esempio, ci sono delle dinamiche di vita complessiva, e per cui un consiglio comunale, se non inizia alle 10 di sera e finisce alle 2 di notte, non è sufficientemente produttivo, ok? Se noi abbiamo un contesto di questo tipo, giovani donne che magari hanno deciso di avere dei figli non riescono a entrarci, oppure per entrarci devono scegliere di essere o madri o politiche. E questo non va bene, quindi serve più condivisione nelle cure familiari di casa, quindi riforma dei congedi e tutto quanto, che è la stessa cosa del lavoro, però serve anche una politica che viva di una sensibilità, di un approccio, di una dinamica che racconti anche la dimensione femminile, che è un gioco per esempio di competizione, di scontro diverso, non muscolare, non di linguaggio brutale, che è fatto magari di saper riconciliare, di saper trovare interessi comuni. Ecco, se la politica si sa far contaminare dall'esperienza femminile, saprà cogliere l'esperienza femminile, ma anche saprà essere, secondo me, alla fine migliore.
Una battuta proprio molto velocemente sul punto del magari ci sono delle donne nelle aziende che sono presidenti ma non c'è, o per me è anche uguale in politica, mi piacerebbe vedere delle donne premier e non sempre presidente. Abbiamo una domanda nei commenti veloce dal dottor Vella che ci dice: essendo una priorità del governo investire nell'educazione, si sta formulando una riforma dei programmi e del curriculum scolastico al momento, proprio per avere diciamo questo focus anche per il futuro di nuovo della leadership anche delle materie STEM eccetera dal punto di vista femminile?
Dunque, con il Ministero dell'Istruzione stiamo ragionando su progetti di sperimentazione di formazione del corpo docente per poi arrivare ad un'eventuale valutazione diciamo di innovazione curriculare. Oggi ovviamente siamo in una fase come dire introduttiva sperimentale. In questo momento la scuola sta vivendo come dire una fatica aggravata. Io credo che dobbiamo fare tutti lo sforzo, in primis noi come politici e istituzioni, ma complessivamente come paese, per poter innanzitutto portare, diciamo, valorizzare quelli che sono oggi i momenti di formazione digitale della didattica a distanza. Ma io ritengo che, siccome la didattica a distanza non sia la didattica integrale di cui le nuove generazioni hanno bisogno, che si torni il prima possibile almeno in una forma integrata anche con una didattica in presenza. E quindi credo che, voglio dire, oggi l'obiettivo sia questo. Particolarmente penso per le materie STEM. Guardate che per le materie STEM si è rilevato che c'è un peggioramento delle competenze acquisite del 50% rispetto ai mesi del lockdown, mentre per le materie umanistiche di un terzo. Quindi si è peggio, cioè voglio dire, la didattica a distanza ha penalizzato ulteriormente le materie STEM e questo ulteriormente va ad amplificare quel gap. Quindi io credo che su questo oggi dobbiamo lavorare prioritariamente. Accanto a questo, certamente nell'ambito dei progetti di cui ho detto, per i recovery e per i progetti anche di innovazione che stiamo facendo, stiamo ragionando proprio anche su un tema di carattere formativo scolastico, a partire dai primi gradi fino ad arrivare all'università.
Sì, no, grazie mille. Infatti questo è vero. Però è interessante perché alla fine uno, quando ci pensa, bisogna interagire con così tante forze politiche, diciamo, all'interno del governo per riuscire a fare qualsiasi passo, non solo dal punto di vista dell'istruzione, ma anche dal punto di vista, diciamo, aziendale, dal punto di vista politico, che in effetti è veramente, cioè deve essere veramente difficile comunque nella realtà e nel day to day poi di queste negoziazioni all'interno del governo, soprattutto, diciamo, quando siamo al governo con i 5 Stelle. Comunque, allora, ultima domanda che avevamo già fatto nella nostra ultima puntata, mi pare. Che però, dato che adesso comunque si è annunciato un lockdown ovunque, anche qua a Londra siamo di nuovo in lockdown, farei di nuovo volentieri, che sarebbe: quale libro consigli per la quarantena e quale libro ti ha cambiato la vita?
O allora, di impatto, diciamo, libri nella mia vita... dunque adesso vado istinto, non l'avrei detto, però facciamo così: è uno dei libri che ha cambiato la mia vita e forse per la quarantena può essere quello giusto, che è Momo, perché si parla di tempo. Ecco, quel signore del tempo che ad un certo punto mostra che c'è un attimo dell'universo in cui accade qualcosa. Ecco, questa capacità di questo tempo, quegli momenti, gli istanti che nell'eterno diventano invece generativi, credo che sia oggi un po' la responsabilità che abbiamo. E l'altra cosa, Peppe lo spazzino, no? Che per spazzare una strada lunga bisogna imparare a guardare sempre il passo uno dopo l'altro. Ecco, io credo che questo è uno dei libri che quando ero ragazzina mi ha insegnato a affrontare, per esempio, la matematica e lo scautismo, entrambe le cose, lo fare strada, cioè l'avere la sensazione che ci sia un sogno grande, un obiettivo grande da raggiungere, e che però la strada è fatta di quella fatica che deve essere fatta passo dopo passo, e solo, come dire, nella concretezza di ogni atto che si fa si può poi costruire il senso di un percorso straordinario tutto insieme.
Perfetto, Ministra, la ringraziamo moltissimo a nome dei ragazzi del Pub del lunedì sera e dei ragazzi di Orizzonti Politici per essere stata con noi stasera.
Grazie mille.
Scusami Maria Paola, l'ambulanza dietro di te mi ha sordato un attimo.
È tipo la quinta che passa negli ultimi 20 minuti. Però sì, grazie mille, è stato veramente un piacere.
Sì, anche a nome di Orizzonti Politici non possiamo che ringraziare, speriamo di poterla risentire anche in altre occasioni per continuare a parlare e sapere quali altri traguardi sono stati raggiunti nel frattempo.
Grazie a voi, grazie, buona serata.
Arrivederci.
Buona serata, arrivederci. Ok, allora, Maria Paola, facciamo un piccolo debrief finale con i ragazzi di Orizzonti Politici?
Esatto. Allora,
intanto, scusami Maria Paola, che poi Nicola Di Pro mi dirà se non lo dico, quindi ricordo a tutti quelli che ascoltano il Pub del lunedì sera e non sanno che cos'è, che siamo un podcast autoprodotto, potete trovarci su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Apple Podcast, Spotify, abbiamo la newsletter con il link nei commenti, insomma abbiamo tutta una serie di prodotti che potete ascoltare quando volete, domani potrete già recuperare questa live bellissima.
Poi, non so se volete fare anche voi un attimo un plug vergognosissimo come quello che abbiamo appena fatto noi.
Ma guarda, ci trovate chiaramente sul nostro sito www.orizzontipolitici.it, nonché su tutti i social con il nostro nome Orizzonti Politici. Se siete curiosi di leggere quello che facciamo, vi aspettiamo.
Ecco, io invece adesso, dopo questo plug, diciamo, pubblicità di 3 minuti, volevo farvi una domanda proprio sulla realtà dello scrivere un policy paper, perché, cioè, quello ovviamente mi interessano anche i contenuti, però mi interessa molto anche, diciamo, il modus operandi di scrivere un paper di policy, che comunque immagino ci sia abbastanza ricerca dietro e non sia proprio una cosa facilissima. Ma ad esempio per le persone che ci stanno seguendo e hanno un'idea sulla parità di genere o su qualsiasi altra cosa, se vogliamo provare a fare delle cose, diciamo, in primis per aiutare il nostro paese, come si gestisce, ecco, un policy paper?
Posso rispondere io? Vado. Guarda, non è stato semplice ed è stato anche parecchio lungo perché è stato un processo che è durato 2 mesi, poi la pubblicazione, poi i tentativi di pubblicizzazione, eccetera, eccetera. Diciamo che, a mio parere, la parte più difficile non è stata tanto quella della ricerca, che comunque è una passione che ci accomuna, perché studiamo per in futuro comunque o diventare analisti o lavorare per la consulenza, diventare ricercatori, quanto più la parte di tentare di ingaggiare tutti gli stakeholders che poi possono portare le tue istanze ai tavoli del governo alla fine, perché chiaramente noi comunque non siamo una realtà grande, perciò abbiamo bisogno di una mano affinché le nostre proposte siano ascoltate. Quindi secondo me la parte proprio più stimolante, però anche non solo più difficile, è stata proprio quella di entrare in contatto con chi, identificare, poi riuscire ad entrare in contatto con chi veramente potesse essere dalla nostra parte, però devo dire che ce l'abbiamo fatta pian piano e io mi sono personalmente divertita un sacco. Non so se avete qualcosa da aggiungere, ragazzi.
Sei in muto, Giacomo.
No, niente, stavo notato che eravamo tutti in muto e quindi stavo dicendo una frase filler, ma ho visto che Massimo era pronto a parlare, quindi cedo la parola.
No, è verissimo quello che dice Francesca. Secondo me anche la parte più difficile è stata proprio quella di contatto con la realtà, perché c'è una parte di ricerca che tu, diciamo, nella quale tu operi comunque in un mondo a parte, fatto comunque di paper, di articoli, di casi studio, e poi devi tradurre questi articoli di ricerca in una proposta che sia valida per il paese, devi anche quindi contestualizzarla e anche eventualmente valutarne l'impatto, cioè non abbiamo, per esempio, noi nel caso di questa proposta non abbiamo la pretesa di elevare, diciamo, l'occupazione femminile a chissà quali livelli, non è la nostra pretesa. La nostra pretesa era lavorare sul welfare aziendale per poterla rilanciare, quindi dal punto di vista del welfare aziendale avremmo potuto fare anche altri tipi di lavori, abbiamo scelto di focalizzarci su questo, però la parte, diciamo, interessante è stata anche quella di come è nata questa cosa, quindi a partire dal comitato della Bonetti abbiamo scelto tra le sue varie proposte.
Molto interessante. Va bene, ragazzi, allora facciamo anche a voi la domanda di rito finale. Non potete scamparvela perché tutti gli ospiti, chiunque sul canale del Pub del lunedì sera deve rispondere. Quindi mi sembra che ci abbiate detto di farla a Massimo. Quindi Massimo, allora, ci puoi consigliare anche tu un libro per la quarantena, per l'autoisolamento, per la zona rossa, gialla, arancione? Non lo so, un libro da leggere in questi giorni. È il libro che magari ti ha cambiato la vita o che più ti ha colpito?
Non far finta di pensarci, che tanto te l'eri già preparata.
No, sul libro che mi ha cambiato la vita non saprei, sinceramente. Su quello per la quarantena ce ne sono, secondo me, due da leggere molto interessanti assieme. E visto che eravamo in tema poche settimane fa di direzioni americane, sono un paio di libri secondo me molto belli, uno sull'America e l'altro sulla Cina, che tra l'altro ho scoperto durante il lockdown, il primo lockdown, e uno è di Giada Messetti, Nella testa del dragone, che parla della Cina, quindi del mondo cinese, del come sta cambiando tutto il mondo occidentale. E invece l'altro è di Francesco Costa, Questa è l'America, che prende la parte dell'America, e secondo me è molto interessante per comprendere un po' di più dei meccanismi mondiali delle potenze.
Sì, e ne approfitto per rinnovare l'invito a Francesco Costa tra gennaio e febbraio per parlarci di questa nuova presidenza americana, così, di nuovo, momento pubblicità. Va bene, ragazzi, grazie mille, è stato un piacere. Non so, volete che li metto in background perché faccio l'annuncio finale del pub, oppure volete stare con noi in questo minuto?
Vabbè, tanto è di un minuto, spero, Jack.
Sì, va bene. Allora, vado subito. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito. Ancora una volta metteteci like su Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Ma soprattutto state connessi sulle nostre pagine, perché abbiamo nelle prossime due settimane, adesso annunceremo gli ospiti nei prossimi giorni, ma soprattutto a inizio dicembre avremo una live sulla libertà di espressione con Andrea Lombardi, che è un ragazzo attivo su YouTube che ha ospitato Giulio. Quindi verrà il nostro ospite, parleremo con lui, e poi prima delle vacanze di Natale, se ci saranno non lo sappiamo, vabbè, comunque, prima di Natale, il 13 dicembre, facciamo una live a tema sanità, in cui parleremo, una super live, quindi di quelle maratone di 5 ore che stiamo facendo ultimamente, con Giulio Anitini, che contatta 100 miliardi di ospiti straordinari che annunceremo prossimamente, in cui parleremo di coronavirus, sistema sanitario nazionale, confronto Italia-estero, insomma, tante novità. Ragazzi di Oripo, non so se voi avete qualche annuncio che volete fare in questa bacheca pubblica.
Guarda, io so che molto presto avremo un evento, però non vorrei sbagliarmi per quanto riguarda la data, perciò invito tutti quanti a tenere d'occhio i nostri social per un evento che avremo tra poco con Misiani, perciò stay tuned e basta, tenete d'occhio i social.
Vabbè, ragazzi, comunque io e Francesca possiamo fare esattamente la stessa cosa, noto per le nostre pagine. Va bene, grazie mille, è stata una bella partnership, spero che ne faremo ancora altre con i ragazzi di Orizzonti Politici. Seguiteli, sono molto bravi e simpatici, e alla prossima. Buona serata a
grazie
tutti.
Ragazzi. Grazie ragazzi. Buona serata.
Ciao, buona serata. Grazie.